Benvenuti! Oggi esploriamo un aspetto affascinante, forse un po' misterioso, dell'opera di Leonardo da Vinci. Parliamo di un disegno custodito a Venezia, davvero enigmatico, e lo faremo seguendo uno studio recente, quello di Serge Kurchavsky. L'idea è capire l'influenza di questo piccolo foglio e, inseguire l'ombra di un'opera perduta del maestro. Quasi un'indagine artistica, direi.
Esattamente. Il disegno in questione è la testa di Cristo delle Gallerie dell'Accademia, numero 231. È un'immagine molto potente. Cristo ha i capelli tirati, si volta di scatto e guarda dritto verso chi osserva, con un'intensità incredibile, quasi disturbante. Non per niente Carlo Pedretti, un grande studioso di Leonardo, lo definì problematico.
Problematico, interessante. Perché? Cos'ha di così speciale, oltre all'impatto emotivo?
Principalmente la posa. È incredibilmente innovativa per i suoi tempi. Leonardo qui sperimenta quello che potremmo chiamare, diciamo, il ritratto di spalla. Il corpo è quasi di schiena, ma la testa ruota bruscamente verso di noi, verso lo spettatore. Questo crea un dinamismo pazzesco e una forte tensione psicologica.
Ah, i famosi moti dell'animo leonardeschi. Quella sua ricerca continua per rendere visibili le emozioni interiori attraverso il corpo, la postura.
Proprio così. E si vede benissimo la sua conoscenza dell'anatomia. I muscoli del collo, della spalla, sono tesi per la torsione, resi con una precisione assoluta.
Affascinante questa fusione tra emozione e studio scientifico. Si sa più o meno quando l'ha fatto? E la tecnica usata?
Sì. La datazione è stimata intorno al 1490-1495. Per la tecnica ha usato la punta metallica.
La punta metallica.
Esatto, uno stilo di metallo su carta preparata. Permette un tratto finissimo, molto netto e preciso. È diverso, per esempio, dagli studi per l'ultima cena, che sono più sfumati, più morbidi.
Quindi abbiamo questo disegno, intenso, tecnicamente particolare. Ma lo studio di Kurchavsky suggerisce che non fosse solo uno schizzo isolato, che ci sia di più.
Assolutamente no, non è un pezzo a sé stante. Lo studio di Kurchavsky in realtà cosa fa? Sintetizza e rafforza opinioni già espresse da molti storici importanti prima di lui. Penso a Suida, allo stesso Pedretti, Marani, Clark. Concordano tutti su un punto chiave. Quel disegno di Venezia è stato il modello, il prototipo, per tantissime versioni dipinte del Cristo porta croce, opere fatte poi dagli allievi e dai seguaci di Leonardo.
Quindi l'ipotesi centrale è piuttosto forte. Ci sarebbe stata un'opera originale di Leonardo, magari un dipinto o forse un cartone preparatorio, basata proprio su quel disegno. Un'opera che oggi però non abbiamo più, è andata perduta.
Esatto. Questa è l'ipotesi forte.
E come si fa a seguire le tracce di questo originale perduto? Su cosa si basa Kurchavsky?
Lo studio analizza attentamente le opere derivate. L'influenza di quel disegno è stata ampia, Ha toccato artisti milanesi, persino veneziani. Ma c'è un focus particolare su un allievo milanese, Gianpietrino.
Gianpietrino? E perché proprio lui?
Perché Gianpietrino ha realizzato un numero davvero, davvero impressionante di versioni del Cristo portacroce e sono tutte molto molto simili tra loro nella posa, nella composizione generale. Questa, diciamo, serialità fa pensare molto forte all'uso di un modello comune che con ogni probabilità era proprio il cartone perduto di Leonardo. Le sue versioni riprendono chiaramente la posa del ritratto di spalla, a volte magari invertita a specchio, ma la derivazione dal disegno è chiarissima. Lo confermano anche sovrapposizioni digitali fatte nello studio.
Capisco. Quindi Gianpietrino diventa quasi il testimone principale di questa idea originale di Leonardo.
Esattamente. È visto come il testimone più diretto.
È quasi paradossale, però. Ci avviciniamo a un Leonardo perduto attraverso le copie, le repliche di un allievo. Non c'è un rischio di filtro, di interpretazione?
Sì, certo, il rischio c'è sempre. Ogni copia introduce delle varianti, è inevitabile, però la coerenza tra le tante versioni di Gianpietrino è tale da renderlo, diciamo, la nostra finestra più attendibile su quell'idea originale. È proprio un paradosso, come diceva lei, risalire all'originale tramite le copie di bottega. Poi certo, anche altri artisti, sia milanesi come Solario o Luini, sia persino veneziani.
Il Cristo di Giorgione a San Rocco, per esempio.
Proprio quello. Mostrano echi di questa invenzione leonardesca, anche se magari la adattano, la variano. Ma questo cosa dimostra? Dimostra quanto fosse potente e diffusiva un'idea di Leonardo, come circolavano i modelli.
Dunque, per riassumere, qual è il contributo specifico dello studio di Kurczawski? Cosa ci lascia in più?
Allora, direi che rafforza moltissimo l'importanza del disegno di Venezia. Non è più solo uno studio isolato, ma diventa il fulcro, il seme di una creazione maggiore, anche se oggi perduta. Consolida l'ipotesi dell'originale scomparso e, cosa importante, indica Gianpietrino come la chiave principale per provare a visualizzarlo, a immaginarlo. E poi, più in generale, ci fa capire meglio come funzionava la bottega di Leonardo, come circolavano i modelli, le innovazioni.
È veramente affascinante vedere come la storia dell'arte riesca a ricostruire questi puzzle, pezzo dopo pezzo. Quel piccolo disegno a Venezia diventa un indizio fondamentale, quasi una prova.
Proprio così. E per chi fosse interessato ad approfondire, lo studio di Serge Kurczawiski, Leonardo da Vinci e il Cristo Portacroce, è disponibile online, gratuitamente. Si trova sul sito leonardochrist.com, in italiano, francese e inglese. Ci sono anche altre risorse utili. E forse tutto questo ci porta a una riflessione finale, una domanda aperta, diciamo. Come si trasforma quell'immagine iniziale del disegno, così quasi anatomica, così cruda, quando viene ripresa dagli allievi, quando diventa un dipinto devozionale? Cosa ci dice questo passaggio sull'interpretazione, sulla ricezione, sull'adattamento delle idee rivoluzionarie di un maestro, come Leonardo, nel suo ambiente, nel suo tempo? È qualcosa su cui riflettere.